Centro Radio Club presenta Che ci fate? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Gino Tranquilli. Radio Club presenta Che ci fate? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, benvenuti alla trasmissione dei viaggi del Contro Radio Club, domenica mattina. Questa è la terz'ultima trasmissione della stagione. Poi ad agosto ci fermiamo. Ci fermiamo, andiamo in viaggio. Allora, stamattina un paio di viaggi. Iniziamo con Umberto che ci porterà a Praga e Berlino. E nella seconda parte avremo la Pinky. Conoscete la Pinky? Proprio lei, la Pinky. La Pinky invece ci racconterà di un viaggio in Turchia in motocicletta. E quindi rimanete all'ascolto, partiamo fra un attimo.
So what do you give me, boy?
Iniziamo con i racconti sì. Di viaggi. Abbiamo al telefono Umberto. Buongiorno Umberto.
Buongiorno Jimmy.
Allora Umberto, vedo, ci porterai prima a Praga. Innanzitutto, che anno era, come ci sei andato e perché?
Sì, allora era il 2011, se non vado errato, era la fine estate del 2011 e vabbè, il motivo di questo viaggio è di mettere insieme due capitali che come filo conduttore, se vogliamo, hanno quello di essere state delle protagoniste della storia, ma anche dell'architettura del Novecento.
Certo, sì.
Quindi su questo argomento tu sei molto più ferrato di me, credo avrai capito quello che voglio dire.
Certo, come no, come no, molto, molto importante, sì, sì.
Il
sì.
motivo è questo, il fatto di poter fare un giro costruito in autonomia e ecco. Come quasi sempre.
Ecco, questo è un dettaglio importante, quindi un viaggio non organizzato, ma concepito, ma era, avevi già fatto le prenotazioni o proprio andavi un po'?
Ma allora, ho fissato probabilmente gli alberghi, sì, però è naturalmente il volo aereo che almeno a quel tempo per Praga partiva da Orio al Serio, da Bergamo, che ha permesso, tra parentesi, di fare una piccola visita di Bergamo Alta che è bellissima. Ma quindi la prima tappa è stata Praga, poi dopo qualche giorno a Praga con il treno siamo andati a Berlino.
È molto interessante per noi perché abbiamo iniziato con Istanbul una nuova serie, no? Una serie di weekend lunghi in una capitale europea e probabilmente Praga è uno delle candidate che i nostri ascoltatori ci proporranno per la prossima stagione di viaggi. Quindi dacci un po' di informazione. Si arriva a Praga, impatto, prima vista, che succede?
Che succede? A Praga ci si sistema, insomma, in un posto possibilmente vicino alle zone nevralgiche della città. Il centro storico di Praga è abbastanza grande, ma insomma è pieno di turisti già allora. No, non c'era differenza col trovarsi a Firenze, per intendersi. Praga riesce a diluirli un po' di più perché è più grande, è una capitale, però essere sul Ponte Carlo o essere sul Ponte Vecchio ti dava quasi la stessa sensazione dal punto di vista della folla. Poi allora, Praga è bellissima, è veramente una gran bella città, forse non è l'estate piena è il periodo migliore per visitare.
Ma infatti forse, ma forse anche l'inverno, anche se fa freddo, però dovrebbe avere delle atmosfere più,
esatto,
più reali, no, Umberto?
Esatto, per come è strutturata e concepita la città, per come si è sviluppata, Praga c'ha quel fascino un po' nebbioso, no? Un po' alchemico che gli piace anche tramandare in qualche modo, per cui secondo me un giro in autunno o inverno non sarebbe sbagliato da fare, insomma. E vabbè, c'è l'aspetto poi moderno di Praga che si è sviluppata molto nel Novecento, no? Dal punto di vista architettonico, cioè la casa danzante mi viene in mente,
certo,
che è quella costruzione originalissima che si inquadra benissimo anche con le costruzioni limitrofe. Quindi sicuramente è un viaggio che va, cioè il cimitero ebraico con tutta la mitologia del golem, il vicolo d'oro mi viene in mente, già solo tutta la strada che porta su verso il castello di Praga e verso la cattedrale di San Vito, che fra l'altro è stata, le vetrate mi pare siano state disegnate da Mucha, il famoso pubblicitario, fotografo, disegnatore. Quindi ci sono dei motivi di interesse molto, ma molto, molto vari e molto ampi, diciamo.
Bene, una cosa volevo dire, quanto tempo sei stato a Praga?
Per quello che mi ricordo, una vacanza abbastanza breve, cioè 9 giorni forse in tutto, quindi
ma insomma,
4 giorni a
Praga. 9 giorni tutto, quindi 4 giorni a Praga.
4 giorni a Praga e 4 a Berlino e 1 per gli spostamenti. Tra l'altro lo spostamento presenta una caratteristica interessante. Da Praga a Berlino in treno noi non lo facemmo per mancanza di tempo, però nel mezzo tra le due città c'è Dresda.
Quindi si potrebbe inserire uno stop in un'altra città importante.
Esatto, non sarebbe male, anche perché di per sé viaggio un treno da Praga a Berlino non ha niente di rilevante, è una scelta originale, è una scelta slow, diciamo, perché non è una linea ad alta velocità, però sono quei 400 rotti chilometri che insomma si coprono in 4 ore, 5 ore giù di lì.
Si può
sono
fare.
Belle le stazioni ferroviarie, eccetera, ma insomma non è una linea veloce. Il fatto che ci sia in mezzo Dresda potrebbe, se uno vuole organizzare la cosa, anche inserire un passaggio lì, ecco.
Dici di più su due cose. le famose sere, le notti a Praga, i locali, i caffè, questa vita è completamente, era già completamente contaminata dai turisti, non era rimasto nulla delle atmosfere descritte appunto dai turisti, dai viaggiatori di qualche decennio fa.
Direi di sì, insomma, ormai sotto questo aspetto il mondo è globalizzato, è inutile sperare di trovare, sarebbe un'illusione, no? Come dire, nonostante questo però i locali, intendo i bar, queste conservano ancora un certo fascino, una certa atmosfera. Il caffè Kafka mi viene in mente, per esempio, insomma, sono sicuramente, si può ancora trovare qualcosa di gustoso e di originale, qualcosa sì, senza aspettarsi di essere immersi chissà dove, ecco, questo certo. No, perché ti ripeto, o darsi, se uno va, che so, novembre, dicembre, gennaio, che l'aspetto turistico sia meno impattante.
Facciamo così, sentiamo un po' di musica tradizionale, sentiamoci una polca per qualche minuto, così per creare l'atmosfera, e poi rientriamo, magari ci racconti qualcosa di particolare, qualcosa che ti ha colpito più del resto, ecco.
Benissimo.
La polca è un luogo comune, no? Che tutti pensano prima di andare a Praga, poi verificano, è questa storia che le band di strada, dappertutto, questa musica tradizionale nelle piazze, c'era ancora quando sei andato?
Sì, allora ci sono musicisti di strada sicuramente, anche bravissimi, come ormai trovi da tante parti del mondo, nella piazza principale della città vecchia, dello stare mesto, come si chiama, ci sono personaggi in costume che allietano le piazze, insomma l'atmosfera sicuramente c'è, poi c'è quel tanto di posticcio da cui devi guardarti, no? Questo è evidente, ma insomma forse per quello anche mi ricordo Lessi all'epoca, già allora c'era il problema di un iperturismo, un overtourism nel centro di Praga, quindi magari i praghesi o coloro che venivano da fuori si stabilivano lì, cercavano delle sistemazioni un pochino fuori. Chissà che se uno vuol vivere la vera vita di Praga probabilmente deve spostarsi qualche chilometro più in là o qualche quartiere più in là.
Dipende anche dal tempo che ha a disposizione.
Certamente
se
sì.
Purtroppo noi ce l'abbiamo sempre con i turisti che vanno sempre negli stessi posti, ma anche noi quando viaggiamo ci sono dei posti dovunque tu vai che sono must see, che si devono vedere per forza, anche anche esatto. Se naturalmente troverai i turisti, e come andare, uno che arriva a Firenze non può fare a meno di andare a Piazza Duomo e sul Ponte Vecchio, anche se sa esatto. Che ci sarà pieno di turisti, però come si fa? Non si può.
No, assolutamente. L'orologio astronomico di Praga, per esempio, che è un miracolo di costruzione, diciamo, incredibile, o il Vicolo d'Oro con le casette basse. Insomma, sono tutti posti che certamente uno deve vedere, non è che può andare in periferia solo per dire vabbè, ho fatto l'originale, ho fatto il viaggiatore, è un'illusione, certo. Sei comunque un turista quando ti muovi per pochi giorni, sei un ospite.
Arriva un commento di Giuditta che dice: birreria è fantastica a Praga, i trasporti funzionano benissimo e sono tutti gratuiti per gli over 65, come da noi, ironico. questo dei trasporti, va bene, mettiamocelo per da sopra, perché sì, in molte parti del mondo, cioè, quando si arriva a quell'età, non in molti, in alcune parti sì, il trasporto è gratuito, come per esempio è gratuito anche per gli studenti in tanti altri posti. Ma questo non c'entra nulla però col nostro viaggio. Torniamo alle birrerie, sì. Invece birrerie, hai sperimentato, hai toccato con mano un bel...
Ora, non sono un appassionato di birra, io come invece
sei più un wine person, ti piace il vino?
Sì, più wine, ma insomma voglio dire, la birra, anche quella più banale, per me vale come, anzi certe volte anche migliore, perché meno ambrata, meno speziata di una birra particolarissima. Quindi se deve accompagnare un pasto, alla fine non ci faccio molto caso, mettiamola così. Quindi su questo non posso, però certamente è uno dei core business di Prato, no? Certo. Di Praga, così come tutta la Repubblica Ceca, per cui sicuramente lì uno ha modo di soddisfarsi il palato.
E appunto, a proposito di palato, parliamo anche del cibo. Dove mangiavi? Prenotavi nei ristoranti, cibo da strada? Cosa hai fatto per questo
sulla base del gusto del momento, diciamo, su quello che arriva l'ora in cui hai fame, ti guardi intorno e cerchi di trovare. Mi ricordo il goulash Praga, per esempio.
Certo.
Che è tradizione mitteleuropea, non solo dell'Ungheria, quindi, ma anche dei paesi limitrofi, evidentemente. Non era malaccio, era piuttosto buono. Poi è una cucina che risente o che è assimilabile a quella tedesca, ovviamente, e la polacca.
Quindi Brewster, hot dog, salsicce.
Sì, senz'altro, sì. Brewster, salsicce. Il famoso prosciutto di Praga,
prosciutto di Praga, come lo servono? Fanno i panini?
Non ho la minima idea, no? Quello non l'ho assaggiato.
Non l'hai assaggiato?
No, quello no.
Allora, le birrerie sono fantastiche, oltre che per le birre, anche per l'arredamento, l'ambiente, la gente, poi si mangia benissimo. Quindi consigliato andare a mangiare nelle birrerie. Cosa hanno? In America si chiama bar food, cioè, o finger food, cioè cibo che si può consumare al banco le mani, praticamente.
Certo, anche lì c'è questa possibilità, indubbiamente. Non mi ricordo di averla sperimentata, ma c'era, insomma, senz'altro sì. D'altra parte ormai è comune un po' a tutto il mondo, no? Per cui sicuramente sì.
Allora, qualcosa di dobbiamo andare via, ho dimenticato. Vabbè, facciamo così, lasciamo perdere Berlino, ne parliamo un'altra volta, perché...
Ah, ecco.
Siamo praticamente quasi alla fine, in effetti inserire due capitali in un solo intervento era un po' ambizioso,
anche perché Berlino, se Praga merita 10 minuti, Berlino ne merita 15.
Mettiamo Berlino nel back burner, si dice.
Sì.
E poi ci risentiamo la prossima stagione, quindi sei già prenotato per la prossima stagione per Berlino.
Volentieri, aspetto notizie.
Avvenimento particolare, che cosa ti è successo? Un aneddoto che ti fa ricordare Praga.
Un avvenimento particolare non è piacevole.
Vabbè.
Una caduta sulle scale mobili del metrò.
E come hai fatto a cadere sulle scale mobili?
Per mia disattenzione, perché avevo messo il trolley molto pesante davanti a me. ma non l'avevo appoggiato bene per distrazione.
E ti ha travolto.
Mi è venuto addosso. C'è la scala di piazza del metro di Piazza Venceslao, che è lunghissima e rapidissima, almeno all'epoca era questo. E, insomma, le conseguenze sono state, potevano andare peggio.
Ma sei andato in ospedale o te la sei cavata?
No, niente di tutto questo.
Niente, meno male.
Chi era con me ha detto che mi sono rialzato dicendo tipo Piraccioni nel ciclone, non mi sono fatto nulla. In realtà avevo del sangue sul viso perché mi ero ferito una mano e mi ero toccato il viso, insomma. Quindi ho visto persone spaventatissime. Qualcuno
la faccia insanguinata fa sempre il suo effetto.
Insomma, ho visto i fraghesi spaventati dietro di me, poi è arrivato qualcuno del tipo vigili urbani con un foglio in mano scritto in lingua cieca, che volevano una specie di liberatoria per farci andare via.
Questo è importante, assistenza per gli infortuni.
Sì, no, in realtà sono andato al piano di sopra seguendo le scale normali, per quello mi ricordo, per cercare un cerotto, perché insomma stavo perdendo sangue, e sono entrato da una fioraia, ho chiesto l'eucoplast perché tanto mi ero guardato, come si dice, cerotto, e questa signora da dietro il banco ha tirato fuori appunto un cerottino e me l'ha dato. Poi in albergo ho avuto una cura più approfondita, diciamo, ma è stata un'esperienza particolare, mettiamola così.
Allora, ultima domanda, ti lascio andare. Siccome Praga salta spesso, dicevo come prima nelle proposte di viaggi brevi del Contradio Club, bastano secondo te 4 giorni, cioè partire venerdì e ritornare lunedì, per avere un feeling di cos'è la città, soprattutto diciamo fuori dal periodo estivo, no?
Sì, può bastare, partendo in orari intelligenti e tornando non presto la mattina, cioè certo, avendo a disposizione anche i due giorni
di viaggio, certo,
altrimenti è un po' troppo stretto, però facendolo con questa filosofia sì, si può fare sicuramente.
Umberto, grazie davvero, mi hai dato un sacco
di... Molestando Jimmy, sì, i viaggi più belli sono quelli che organizzate voi, non lo dico per piaggeria, ma perché è così, per quello che ho sperimentato, quindi...
You make my day, my friend. buona giornata, ci sentiamo,
presto,
ci sentiamo prossima
Jimmy.
Stagione per Berlino, buone vacanze, se immagino andrei in vacanza. Ciao,
pensato,
ciao,
grazie,
ciao,
ciao, ciao.
One Sunday afternoon, I was driving through a town, and all I had to spend was a dollar. I walked into a bar just to have a little beer, and you could hear that bartender holler, "No beer today, no beer today, you can't buy beer on Sunday. No beer today, no beer today, you've gotta come around on a Monday." Afternoon, I was driving through a town, and all I had to spend was a dollar. I walked into a bar just to have a little beer, and you could hear that bartender holler, "No beer today, no beer today, you can't buy beer on Sunday. No beer today, no beer today, you've gotta come around on a Monday." We'll be right back.
No beer, no beer on Sunday. Questa era una polca a tema, praticamente, se avete capito quello che diceva. È entrato in un bar di domenica a prendere una birra, ma questo bar gli ha detto: la domenica qui non si vendono le birre, torna lunedì. Che triste storia.
Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Isia Firenze, in collaborazione con Controradio, presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico ESIA Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto ESIA Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Open Day dell'Università degli Studi di Firenze, martedì 14 luglio dalle 9 alle 13 nella sede del Polo di Prato in Piazza dell'Università 1 potrai scoprire l'offerta formativa, confrontarti con docenti e tutor, ricevere informazioni sui percorsi di selezione e immatricolazione e conoscere da vicino i servizi dedicati agli studenti. Open Day Unifi, scopri il tuo percorso universitario, orienta il tuo futuro. Scopri di più e registrati su orientati.unifi.it.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
Uno spettacolo d'estate a Empoli. Per celebrare i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, al Torrione di Santa Brigida, mercoledì 15 luglio, in scena Lo Santo Iullare Francesco, con Ugo Dighero. Il monologo racconta la vita del santo d'Assisi attraverso il linguaggio del Gran Melot, reinterpretandolo come un personaggio rivoluzionario e giullare di Dio. Mercoledì 15 luglio alle 21.30 a Empoli, al Torrione Santa Brigida. Info Giallomare Minimal Teatro. Prevendita biglietti eventbrite.it.
La giullarata va a cominciare.
Contro Radio.
Mamma, mi hai messo le scarpine a...
Da Praga cambiamo, andiamo in Turchia, abbiamo al telefono un personaggio della notte fiorentina degli anni Ottanta, ma ancora un personaggione, Miss Pinky. Buongiorno Pinky.
Buongiorno, senti che presentazione.
Pinky.
Meno.
Allora, Pinky negli anni Ottanta era a giro tutte le sere come tutti noi, quindi poi ultimamente ha messo la testa a posto da qualche decennio. Fai ancora la giocattolaia, Pinky?
Ancora la giocattolaia, esatto, ci si balocca.
Nel senso che Pinky gestisce un negozio di giocattoli e quindi è ufficialmente la giocattolaia di Controradio, abbiamo solo te.
Sì, che poi ho avuto anche una piccola esperienza da voi.
Quando hai fatto la Befana?
La Befana, ma ho fatto anche per un periodo, sono stata anche in ufficio prima probabilmente. La Befana è stata meravigliosa. Infatti vorrei ricordare Massimo Indrio, che mi ricordo era innamoratissimo, mi chiese tantissime cose, da dove venivo, come era arrivata, in mezzo che scopa era usata. Massimo Indrio, indimenticabile, con Dello Fa.
Dovremmo rifarla la Befana di Controradio. Era un'iniziativa che ha avuto un grande successo.
La Befana è meravigliosa.
Vabbè, ci pensiamo, dai.
Allora,
Per ora viaggiamo, viaggiamo. Allora, se in Turchia in moto, come?
Turchia in moto, quando, non guidavo io.
Quando, come, perché, Pinky? Quando, come, perché?
Allora, quando anni 90, come, cioè il viaggio, diciamo, in terre, c'era, in Turchia c'è tutto, c'è la storia, c'è il viaggio, perché l'Anatolia è pazzesca, cioè come queste autostrade che tu hai conosciuto, queste terre veramente, però in più c'è la storia, c'è tutto, capito? E quindi è affascinante il viaggio dall'Europa, arrivi, capito, dall'Europa piano piano e vai verso.
Ah, quindi da dove ci
sono? Da Firenze.
Sì?
Sì, noi siamo partiti, noi, cioè, allora abbiamo fatto da Ancona, cioè, a parte che la cosa bella della Mosa è che tu il viaggio inizia subito, te sali sopra, spazzolino, mutande leggerissime, pochissime cose, si parte, si va verso Ancona, però già si fa tutta la zona, si dice città di Cassia, già è bellissimo, perché fai proprio percorri quelle strade delle antiche vie, no? In qualche modo, poi attraverso l'Appennino, Ancona, Igumenizza, da lì si andò verso Salonicco e si insomma, ora insomma, da Salonicco poi ci si avvicinò sempre di più, dunque praticamente si rimase, ovviamente ci fece una pausa, perché ecco una cosa, purtroppo,
cioè, praticamente allora quando si viaggia in moto, soprattutto se non si fa l'autostrada, la vacanza è il viaggio in sé, cioè non è un trasferimento come prendi la macchina, prendi l'autostrada, e questo io l'ho fatto tante volte, io sono andato tante volte su e giù da Firenze a Pizzo Calabro, cioè con la Lambretta, con la moto, ed è la cosa più bella, oltre alla destinazione, ma anche il viaggio in sé.
Ma certo, ti fermi, poi senza meta, cioè avevamo solo un po' un orario della nave, però non avevamo nemmeno fatto il biglietto, perché tanto con la moto non ci sono problemi, quindi si disse, sapevamo più o meno gli orari, però si partì e quindi si fermi, capito? Già inizia il viaggio, è stupendo, perché poi ci vuole un compagno di viaggio fantastico, perché se no,
ecco, naturalmente, cioè, non guidavi tu la moto, ma avevi un compagno di viaggio.
Esatto, che guidi la moto. E poi è bello perché appunto dalla Grecia, cioè appunto si fece la notte in nave, poi la mattina appunto arrivi. La cosa bella della moto è che appunto hai un itinerario, però poi si fermi, la libertà totale, capito? Ancora più della barca, perché la barca è legata poi ai venti, dalle situazioni, e lì invece ecco proprio ti fermi. La cosa bella è proprio il distacco dalla, poi il cambiamento dall'Europa all'Asia, no? Arrivi poi su per il confine, c'è, no? Vedi subito i tralicci con le cicogne, i minareti, impressionante, no? Proprio. E poi abbiamo proseguito senza andare a Istanbul, però, perché Istanbul vale un viaggio di per sé, no? Quindi noi volevamo vedere più che altro altri posti. L'Anatolia, appunto, siamo passati da Bursa, quindi abbiamo visitato Istanbul, siamo andati a Bursa. Bursa è stata un posto stupendo, perché è una città, allora naturalmente parlo degli anni 90, ancora proprio non solo non c'era proprio nessun tipo di turismo, cioè pochissimo turismo, qua uno spazio così grande, c'era già nelle città famose, c'era, però i viaggi li facevi proprio tranquillamente. Poi la cosa interessante era che città come appunto Bursa, che ora penso invece erano veramente poco battute, e quindi ci siamo fermati, siamo stati, poi abbiamo scoperto dopo che questa città era stata disegnata, cioè la fortificazione è stata progettata da Annibale, perché Annibale, quando poi dopo Canne, la sconfitta, poi, prima la vittoria di Canne, poi sui Romani, i Romani insomma l'hanno inseguito, quindi lui poi si rifugiò là, e nei suoi viaggi Bursa fu importante, rimase a lungo lì, appunto fece questo progetto di fortificazione della città. Insomma, vabbè, queste tutte storie incredibili.
Molto interessante, Pinky.
Sì, sì. E poi dopo, perché ecco, a borsa una cosa, ecco, a borsa mi è piaciuta tantissimo, anche perché appunto fuori dalle rotte turistiche noi si vide che c'era una terma che aveva una tipo una poteva essere, poi abbiamo visto una terma probabilmente del 7-800, e siamo entrati, era per l'appunto era venerdì, quindi c'era tutte le, naturalmente io sono andata nel ovviamente nella zona delle donne, ci siamo separati, e nella zona delle donne sembrava un quadro di Ingres, sai, il pittore, quell'800, con tutte le donne nelle terme. Hai presente, ci sono. Allora, era bellissimo perché c'erano tutti questi marmi consumati, e poi c'erano questi bambini, perché i bambini piccolini fino a una certa età stanno con le donne certo. Noi tutte nude, naturalmente, donne di tutte le età, era veramente bella questa cosa, no? Turbanti in testa e poi nude, e i bambini che correvano su queste vasche, no? Correvano, era molto scivoloso perché il marmo era tutto consumato, era, quindi ogni tanto battevano proprio delle boccate,
si dice.
Sì, perché c'era le boccate, perché c'era il sapone, capito? Scherzo, certo. Si battevano le boccate, le mamme li tiravano su e in turco gli dicevano:
tutto a posto.
Ti sei fatto male? No, allora ti picchio io, tipo, no? Così, scuraccia. Era bellissimo. E poi non si riusciva a parlare perché veramente parlavano turco, proprio si capisce nulla, però a gesti è venuto fuori, hanno capito Italia, e subito i bambini Galatasaray, c'era una partita di calcio, allora sai, calcio in qualche situazione fa. Però insomma, molto bella questa esperienza.
Bella questa scena, perché mi è piaciuta tantissimo. Senti, facciamo.
No, c'erano queste bocche dove usciva l'acqua, tutti appunto con queste marmi, tutti sciupati, era bellissimo proprio. Chissà se c'è ancora, boh.
Mettiamo un po' di atmosfera con un po' di Turkish pop.
Sì, perché la musica turca loro ci sentono tantissimo per la loro musica.
Questa però non è tradizionale, cioè però
sì, pop, certo, sì. No, loro gli piace questo.
È
certo.
Pop quello che va per la maggior.
Certamente.
Masal gibi yüreğimde kıpırtı bir çiçek gibi, haydi kalk dans et hayat bir şenlik gibi, ayaklar yere basmaz uçarız sanki, kalbim pır pır eder kuş gibi belki, renkli dünya hadi gel dönsün, sevgiyle her şey birden büyüsün, hayat bugün şarkılar.
No, questa è un 2025, una compilation del titolo La migliore musica turca per i pasti, per i party estivi dell'estate. Quando l'ho scelta, no, ne ho sentite tante altre, ma non c'è molta differenza tra quella del 2010, del 2005, più o meno la stessa sonorità, penso che era la stessa che sentivi per strada anche quando c'eri tu, Pichi.
Però prima c'era, allora, comunque la, quello che loro sono affascinati veramente ci sono questi cantanti con queste voci, cantanti sì. di generazioni varie, però con queste voci pazzesche, quindi loro sono molto attenti alla, al diciamo alla tecnica vocale, sono davvero, mi ricordo, erano molto, e poi facevano proprio, erano molto commossi quando sentivano queste canzoni, e ovunque si sentiva la musica.
E un sacco di interpreti femminili anche, stavo notando, per quanto riguarda questo il pop, no? ce ne sono tantissime, bravissime fra l'altro, come dici tu, con magari...
Com'è?
No, dice con caratteristiche vocali veramente notevoli, ce ne so, e sono, soprattutto fra le donne.
Assolutamente, ma io sono rimasta, ci siamo anche comprati delle cose incredibili, perché si sentivano, siamo andati in questi negozi di dischi, mi ricordo il ritorno da Bodrum, quando siamo tornati, ecco, luoghi dove io non tornerei mai adesso, no? Tutto quello che succede, mamma mia. Comunque, certo. Ecco, in quel momento era ancora la Turchia, era interessante. Poi, capito, tu passi davvero dalla storia, perché anche attraversare i Dardanelli, no? Nei Dardanelli c'è stata una delle battaglie più cruente e della storia, no? Negli anni, nella prima guerra mondiale. Churchill volle attaccare l'impero ottomano. Insomma, lì c'è veramente tanta storia, tantissima, inizia da lontano e poi.
Per quanto riguarda i rapporti con le persone, come erano verso di voi, nei vostri confronti? Allora, due ragazzi giravano in moto, sì. Immagino vi fermavate anche in posti piccoli, dove praticamente il turismo,
esatto,
non arrivava.
Sì, siamo andati in posti anche un po' paurosi, però, cioè paurosi, no, insomma. Allora, la cosa allora, sono estremamente ospitali, cioè l'ospitalità, cioè addirittura una volta siamo ritrovati in un posto dove un ragazzo ci ha fatto lasciare la moto dentro al suo negozio, cioè incredibile, proprio sono molto ospitali, però mi ricordo, noi utilizzavamo questo sistema per capire se era il posto giusto o no, si guardava sempre se avevano la foto di Ataturk attaccata nel negozio, nell'albergo, no? Che dava un senso, no, della situazione, eri più tranquillo quando...
Se c'era Ataturk eri tranquillo, questa era la regola. Era,
dava quel senso, cioè lo vedevi proprio anche nell'atteggiamento delle persone, no? Comunque estremamente ospitali. Sull'ospitalità abbiamo visto anche infatti in Anatolia dei Caravanserrai, erano, cioè, queste strutture ospitavano, perché poi c'era anche la Via della Seta, insomma, i viandanti, quindi con le merci, quindi erano strutture che avevano un unico ingresso, molto fortificate, dove entravano dentro, avevano le merci protette e poi ripartivano, no? Si rifocillavano, no?
Sì.
Gli animali. Insomma, interessante, sì.
Per quanto riguarda il cibo, vi fermavate, immagino, a caso, no? A naso, ad
sì,
occhio.
A caso, e infatti in moto è interessante la moto, perché quando ci sono dei problemi di dei problemi, come dire, gastrici, gastroenterici, ci si può un po' fermare
dappertutto.
No, comunque il cibo, allora, una cosa buonissima sono le pastiglie, che fanno questo pasta tipo brisé, fanno questi dolci che sono un po' salati,
sì.
E quindi, cioè, mangiano tantissimo, cioè. E poi vabbè, dove capitava, loro di base fanno queste pite con questa carne sopra, io all'epoca già all'epoca non la mangiavo, quindi magari mangiavo solo pane, ma insomma, chi se ne frega, anche mangiare ora davvero cibo di tutti i tipi. Poi c'è questo kefir lì, no? Trovi da bere così. E niente, la frutta. E qui abbiamo visto una cosa in Anatolia, viaggiando, abbiamo visto tantissime luoghi tipo con coltivazione di cipolle per chilometri e chilometri, e di semi di zucca, cioè di zucche da seme. Ma chilometri e chilometri, sì, mi ricordo, in questi posti trovavi queste, vedevi in lontananza dei, come posso dire, degli accampamenti con delle tende di plastica tutte schifosissime, e poi abbiamo chiesto e ci hanno detto che venivano dalla Bulgaria a raccogliere
i lavoratori temporanei,
sì, erano
diciamo,
già
stagionali,
situazioni davvero c'era, e lì magari in quelle zone dove vi spesso non si trovava da mangiare perché erano proprio tanti chilometri e non si trovava, allora vabbè non si mangiava, si mangiava magari la sera, si la saltava un po' il braccio.
Senti, la faccio sempre questa domanda, un momento pericoloso, spiacevole del viaggio?
No, allora, spiacevole no, mai, non è mai successo niente di spiacevole, secondo me anche come ci si, quando poi può succedere di tutto, ma erano proprio tempi diversi in cui veramente c'era a parte un paio di volte abbiamo notato, appunto c'erano questi ragazzi, siamo fermati a fare benzina un po' strane, non erano tanto, allora lì ci siamo ripartiti, ma non abbiamo mai avuto problemi, infatti loro non avevano la foto di Ataturk nella
non c'era il segnale
non
tranquillizzante,
c'era il segnale di tranquillità, sì. Poi siamo stati in Cappadocia, abbiamo fatto grandi viaggio che andava fatto in 2 o 3 mesi probabilmente.
Beh, certo. Quanto tempo siete stati?
Ma nemmeno un mese, infatti.
Ma nemmeno un mese, Pinky, ai giorni però... oggi ormai un mese di vacanze è tanto che nessuno se lo può permettere.
Esattamente.
erano altri tempi.
Altri tempi, però veramente perché siamo arrivati dalla Cappadocia avendo tempo per andare verso lì, anche se è lì insomma, poi capito, perché poi vedi delle cose, cioè tipo abbiamo visto in un posto che si chiama Patara un anfiteatro tutto nella sabbia, che ora penso l'abbiano poi restaurato, era tutto nella sabbia, c'era solo una parte che usciva fuori, poi gli scavi di Gordio che incredibili, cioè erano iniziati penso allora perché non c'era niente, c'era solo che travedevano gli scavi e basta, non c'erano musei, nulla, però luoghi antichissimi insomma, bello.
Grazie Pinky, senti, arriva un commento che si riferisce a quando ti ho presentato, come quando ho detto che negli anni 80 eri dappertutto, dice questo vediamo se il nome è Daniele, dice Daniele, c'era un'altra personaggia a giro sempre negli anni 80 a Firenze, era stata battezzata La C'è Sempre. Chi era La C'è Sempre? Io non me la ricordo. La C'è Sempre.
Questa ci manca.
Poi fra l'altro devo aggiungere che Pink è stata una delle poche fiorentine a venirmi a trovare quando stavo a Los Angeles, no? Perché si è fatto
davvero.
Anche lì hai fatto un viaggio. Hai fatto un viaggio, anche questo no reservation, nei parchi nazionali americani, più o meno simile a quando noi facciamo il Western Dream. Ma questa è un'altra storia.
Quella è un'altra storia, davvero. Comunque la Turchia all'epoca meraviglia, ora non lo so, non lo rifarei per vari motivi, appunto. Geopolitici,
la cosa triste è che ci sono tanti posti che una volta erano alla portata, diciamo, dei più avventurosi, perché insomma ci vuole sempre un certo spirito di avventura per prendere partire con una moto senza prenotazioni.
Sì, perché non avevamo mica la carta di credito, cioè qualsiasi cosa, avevamo la cintura con i soldi dentro.
La cintura con i soldi dentro, finiva quelli e... era un dolore,
avevamo,
se non avevi,
cioè, avevamo sì, magari non andava in una banca in qualche modo
c'erano tanti posti dove si poteva andare, dove ora non si può più andare così, perché,
no, ma tipo ora andare a Kos, ora anche Kos che è in Grecia, no? C'è una situazione drammatica, ma anche Bodrum, so che Bodrum è diventata poi ora tutti i turchi che avevano di soldi si sono comprati le case lì perché sono appunto a ridosso, se succede qualcosa loro vanno in Grecia, quindi è diventato tutto un disastro insomma il mondo. Quindi sono, cioè, fare un viaggio come ho fatto, a volte penso di essere stata veramente fortunata, anche perché con un, cioè,
e noi siamo
una
stati
situazione di totale libertà, certo. Anche senza, capito, con Ball viaggi senza nessuna prenotazione, no? Si arrivava, si guardava, si trovava così, senza nessuna prenotazione, tutto molto così.
E noi siamo stati fortunati che ce lo hai raccontato.
Molto, molto, molto. Molto. In quel periodo mi ricordo, una cosa che devo, che mi ricordo quanto, ecco, una cosa che mi è dispiaciuto non aver potuto portare in Italia è stata questa. All'epoca, in Anatolia, soprattutto su queste stradone pazzesche, che erano infinite, con il deserto, insomma, un po', una zona un po' semidesertica, che attraversava queste zone un po' semidesertiche, c'erano, tu con la moto, con la macchina andavi veramente veloce, perché cioè, erano tutte dritte, infinite, no? Ti partiva, capito, l'acceleratore.
Certo.
Sicché tutti andavano veloci. Allora cosa succedeva? Che attraversava magari Ciuchino o, capito, poteva esserci magari qualsiasi cosa, tu non la vedevi perché andavi a, a 120, capito? Allora incidente. Allora cosa hanno fatto loro? Hanno risolto con questi autovelox, che erano delle sagome, erano delle, infatti noi da lontano dicevamo, c'è una macchina polizia, che si rallentava, no?
Le sagome,
si arrivava lì
polizia.
Ed era finta, erano delle sagome di legno della macchina della polizia, dipinte benissimo con l'omino dentro, no, stupendo, io l'avrei voluto portare via,
portarsela a casa, credo avresti avuto dei problemi all'aeroporto. Va bene, grazie Pinky, grazie davvero, buona domenica.
Grazie anche a voi, ciao.
Güneş doğar, bak yeni bir gün. Rüzgar eser, yüzümde bir düğün. Yüreğimde ateş, gökyüzünde dans. Hadi kalk, hayata bir şans. Hayat bayrağı. Renkler akar, zaman bir nehir. Hayaller uçar, göklerde bir sihir. Her nefes...
Beh, anche questa domenica due bei racconti, eh?
Hadi gel.
Io mi fermo qui per quanto riguarda la trasmissione di viaggi del Contro Radio Club. Naturalmente fra un po' riparto con quella che è la conduzione di domenica mattina di Contro Radio, più o meno dalle 11.35 fino alle ore 13. Quindi rimanete su Controradio, ci sentiamo tra poco. Hiç.